Salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Preces completibus sacratir abstinentia fusas quadragenaria scrutator alme cordio infirmatus spirio versis exime remissionis gratia. Multum quidem peccavimus, sed parce confidentibus tui que laude nomine conferme delam languidis. Si corpus extra conteni, dona per abstinentia, ieiur et ut mens oblio, alae prorsus criminum. Presta beata Trinitas, concede simplex unitas, ut fructuosas in tuis, Patis munera. Amen.
Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, La nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ci ha colmati di gioia.
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i correnti del Negev.
Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare.
Ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città.
Costruisce la casa, il vano di fatica noi costruttori.
Se la città non è custodita dal Signore, in vano veglia il custode.
In vano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia il frutto del grembo.
Come fece il malmo ad eroe, sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo che piena ne ha la faretra.
Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città.
Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
Ci ha liberati al potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diretto,
per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati.
Cristo è immagine del Dio invisibile, generale di ogni creatura
e prima di tutte le cose, e tutte in lui sussistono.
Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui,
quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili.
Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto,
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose.
Piacque a Dio di far abitare in lui ogni bellezza, per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
Lettura dal Vangelo secondo Marco. E subito, mentre ancora Gesù parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto, gli si avvicinò e disse: Rabbì, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo.
Affrontando il tema degli anonimi della Passione secondo Marco, dopo aver incontrato la donna anonima dell'unzione, l'uomo che porta l'acqua, il padrone di casa, non si può non parlare del giovane che fugge dal Getsemani durante l'arresto di Gesù. È una delle parti più commentate di tutto il racconto marciano, che ha ricevuto molta attenzione non solo nell'antichità, ma anche dagli esegeti contemporanei, al punto che disponiamo di intere monografie su questi due versetti. Si tratta di un piccolissimo quadro che si innesta nel più ampio affresco della passione, o se vogliamo di un dettaglio un po' a margine, almeno per la sua dimensione. Il testo che stiamo per leggere è composto di due frasi, solo 19 parole. Un dettaglio però che potrebbe sfuggire facilmente, e infatti per una ragione è stato semplicemente omesso dagli altri Vangeli. Di questo giovane anonimo si parla solo qui, nella Passione di Marco. Il contesto, come abbiamo ascoltato, è quello dell'arresto di Gesù nel podere chiamato Getsemani. Gesù ha appena celebrato la cena con i suoi, ha attraversato il torrente Chedron, inizia a pregare nell'orto degli ulivi, chiedendo a Pietro, Giacomo, Giovanni di stare con lui. Gesù sa che la sua ora è vicina e il momento in cui verrà consegnato nelle mani dei peccatori, come spiegherà Gesù stesso, giunge con l'arrivo di Giuda, con lui una folla armata di spade e bastoni, e dopo il bacio da parte del suo discepolo Gesù viene fermato. E qui inizia una lotta tra uno dei discepoli, non è un anonimo, perché poi spiegherà Giovanni, e Pietro. Dopo che Gesù si è rivolto con coraggio a chi lo vuole arrestare, tutti lo abbandonano, fuggono via. E qui compare per un istante questo giovane, che però scompare subito dopo. Viene caratterizzato così: è un giovane neaniscos, di cui però non si può stabilire precisamente l'età. Segue Gesù quando, ci dice la grammatica del testo, questi è già stato catturato, tutti l'hanno abbandonato, cioè meglio, continuava a seguire Gesù. Torneremo tra poco su questo verbo. È vestito, cioè avvolto, di un indumento, la CEI traduce lenzuolo, che però lascia tra le mani di chi cerca di afferrarlo, e infine, come abbiamo udito, fugge via senza quell'indumento. Marco collega con maestria queste poche 19 parole a partire dai verbi, con l'imperfetto durativo seguiva, continuava a seguire, per indicare un'azione continuata. Poi un presente, lo arrestano, lo fermano, che sembra rallentare la scena, attirando l'attenzione del lettore, e termina con un verbo al passato che in greco si chiama aoristo, fuggì, che indica la celerità, la sveltezza del fuggire. È un verbo, è una forma solo del greco che caratterizza l'insistenza sull'aspetto di quell'azione. È un quadro costruito benissimo, ma molto misterioso. L'identità di questo giovane è stata di volta in volta cercata e trovata in persone reali, come per esempio Giovanni, il discepolo prediletto, Giacomo, il fratello del Signore. Si è scritto nell'antichità che era lo stesso Pietro, anzi Lazzaro, anzi Marco, l'autore del Vangelo, un testimone oculare, un angelo. Oltre a questi tentativi, la scena è stata vista da prospettive che vanno al di là di un'interpretazione letterale e vedono nel giovane un simbolo. Le prospettive principali sono quelle apocalittica, quella che riguarda il discepolato, quella che riguarda Gesù e la sua risurrezione, e quella battesimale. Pensiamo al tema della veste che viene lasciata. Ma noi ci concentriamo solo sul giovane come icona simbolica dei discepoli. Spiega Don Giacomo Perego, che ha scritto un libro su questi due versetti. Come rappresentante dei discepoli che tentano di seguire Gesù più da vicino, il giovane diventa il segno di quella nudità necessaria, evocata dallo stesso Maestro più volte nel corso del suo ministero pubblico. In fondo, rinnegare se stessi, assumere nella propria vita la logica della croce, essere disponibili a perdere ogni cosa per Cristo, scegliere gli ultimi posti, essere disponibili all'umiliazione e al rifiuto, tutte parole che Gesù rivolge ai discepoli, sono esigenze che possono essere sintetizzate in quest'unica espressione: fare esperienza della propria nudità. Lo stesso può essere detto, continua Perego, di questo giovane. Se la fuga e la nudità non possono non essere considerate come biasimevoli, esse sono anche il segno di quello smacco necessario a cui conduce la via di chi si è posto sulle orme di Gesù e desidera seguirlo da vicino. Insomma, questo giovane che per due volte si sottolinea nel greco è nudo, è colui che vive l'esperienza della fatica di essere discepolo di Gesù. Questa esperienza e questa interpretazione sono alquanto suggestive. Altri però recentemente sono tornati al significato più semplice di quanto accade al Getsemani e osservano che la scena può essere letta a partire da alcuni elementi della vita quotidiana, dell'esperienza di ognuno di noi, e dunque bisogna fare attenzione ai dettagli storici piuttosto che simbolici. Se si mette meglio a fuoco il contesto, infatti ci accorgiamo che tutta la scena viene costruita da Marco su elementi significativi quali la notte, il caos, la violenza. Ma particolarmente importante è un abbigliamento della vita familiare di tutti i giorni, il lenzuolo, come traduce la CEI, che viene lasciato pur di fuggire. In greco è una sindon, un elemento di base del vestiario greco-romano che, specifichiamo per evitare ogni dubbio, non è i teli, gli otonia o il sudario, il sudarion, di cui si parla nel Vangelo di Giovanni e che sono trovati nella tomba vuota di Gesù. Il termine sindon non indicava esattamente una tunica o un mantello, che normalmente erano di lana. Quanto indossava il giovane doveva essere di cotone, o meglio, di lino, doveva essere tessuto finemente, cioè di valore considerevole, un indumento pregiato. Ecco perché questo stesso lenzuolo prezioso porta il nome di quel lenzuolo, in greco ancora sindon, comprato da un uomo ricco, Giuseppe d'Arimatea, per seppellire in fretta Gesù dopo la sua morte. Al di là di come veniva usato, dunque, quel tessuto di cui era rivestito il giovane, o che poi ricoprerà e avvolgerà il corpo di Cristo, è indicato come costoso, prezioso, doveva essere posseduto solo da persone facoltose. E ciò mette ancora più in evidenza quanto è accaduto durante la fuga. Nella letteratura antica si trova frequentemente il tema della fuga che avviene abbandonando un indumento, come per esempio il mantello. Lo si trova nella stessa Iliade. Ulisse, dopo aver udito la voce di Atena, deve correre, si avviò velocemente, gettò via il mantello per obbedire alla voce della dea. Perché questo dettaglio allora nel racconto dell'arresto di Gesù? Per quel giovane l'aver abbandonato il mantello doveva essere una perdita economica significativa, è stato detto. D'altra parte, il fatto che chi lo stava per afferrare non lo rincorra più dice che gli inseguitori si erano accontentati di tenere tra le mani quel prezioso indumento. Letto in questo modo, il passo acquista un tono drammatico, perché l'arresto di Gesù è illustrato attraverso un dettaglio vivido, familiare, quello che descrive l'emozione che tutti noi proviamo, cioè la paura. Pur di salvarsi la vita, si è disposti ad abbandonare qualcosa a cui teniamo molto. Il giovane, dunque, in una lettura non simbolica, non è il rappresentante del discepolo che comunque fallisce, ma è semplicemente uno dei presenti, che rimane anonimo, non identificabile, un giovane in fuga, la cui fuga però è in contrasto con quello che accade a Gesù. Lui rimane, si sottomette all'arresto, al denudamento e alla crocifissione. Sono due interpretazioni molto diverse, noi non siamo qui ora a dirimerne le spiegazioni, ci sono troppi pochi elementi. Possiamo però giungere a due conclusioni che ci riguardano, perché abbiamo detto, negli anonimi della passione ci possiamo immedesimare tutti. La prima idea: se quel giovane rappresenta simbolicamente qualcuno, cioè è un simbolo, è simbolo di tutti i discepoli di Gesù che in qualche momento o per lungo tempo, nonostante la bellezza e gli entusiasmi degli inizi, falliscono, lasciano, si allontanano in qualche modo. Dentro questa storia ci sono anche i consacrati, quelli che hanno lasciato e quelli che sono rimasti, ma comunque fuggiti. La seconda conclusione però prende il testo, come abbiamo detto, nel modo più piano, letterale, e dice che se questo giovane fugge, lo fa per uno scandalo che viene sia da coloro che ingiustamente stanno arrestando Gesù, l'innocente, ma anche dai discepoli che sono già scappati. Mentre nella prima interpretazione, quella simbolica per intenderci, il giovane fugge da Gesù, dal discepolato, con questa seconda idea si deve ammettere che non fugge dal Signore, che anzi cerca di seguire, ma dai suoi oppositori o dal gruppo religioso dei capi dei sacerdoti, quelli che tradiscono l'impegno primitivo di abbandonare tutto per seguire, finiscono per abbandonare proprio Gesù e fuggono via, questo giovane anonimo, un estraneo, si mette al suo seguito almeno per un